Senatore Orellana, è un momento interlocutorio per la politica italiana, lo sa anche il Premier Gentiloni che ha cercato di rassicurare tutti escludendo l'intenzione di non voler tirare a campare. Lei ritiene che il governo durerà fino al 2018 e le sembra corretto che l'Italia in questo momento sembri stia un po' attendendo i comodi del Partito Democratico?
Il fatto che il Presidente del Consiglio Gentiloni sia contrario a questa tecnica, diciamo, detto che tirare a campare, sono assolutamente d'accordo. Credo che il governo deve essere nel pieno delle proprie azioni e lavorare facendo i provvedimenti necessari. Credo che però di fatto negli ultimi tempi non stia dimostrando questo, non si stia tirando indietro il governo nelle decisioni, eccetera. Anche questo provvedimento che in questo preciso momento stiamo votando la fiducia è proprio in questo senso. La revisione di alcuni aspetti della procedura penale, del processo penale e dell'ordinamento penitenziario era un provvedimento un po' bloccato da un po' di tempo e quindi averlo sbloccato, c'è tra l'altro il tema della prescrizione che è abbastanza spinoso e quindi questo è un buon segno. Per quanto riguarda il 2018 io non faccio assolutamente previsioni perché mi sembra assolutamente impossibile vista la situazione in Italia. E sull'ultimo aspetto io credo che sì, in effetti c'è un dominio, diciamo, di un dibattito interno e oramai in parte anche esterno, perché una parte dei parlamentari è uscita dal PD che sta un po' dominando tutta la scena politica italiana. Mi spiace che condiziona troppo, perché credo che stia condizionando soprattutto uno degli aspetti fondamentali, che è quello della legge elettorale, però forse non è solo le incertezze all'interno del PD o intorno al PD che creano questo ritardo nel prendere una posizione e avere una revisione delle leggi elettorali, che per ora sono delle risultanze da sentenze della Corte sulla base di alcune vecchie leggi come per il Senato Porcello, un po' per la Camera l'Italia. Quindi questa situazione così incerta sta ritardando. Penso in parte per i problemi interni al PD, ma forse anche da incertezza generale. Credo che questa è una delle emergenze che anche il Presidente Mattarella più volte ci ha richiamato, quella di avere finalmente una legge elettorale.
Orellana, ha sentito le parole di Renzi a Lingotto? L'ex Premier le sembra ancora competitivo a livello politico? Insomma, potremmo presto ritrovarlo a Palazzo Chigi?
Ma questa anche qua è una previsione abbastanza difficile. Io credo che sì, si è ripresentato dopo il duro colpo, diciamo, come è stato ammesso e come è pure comprensibile che sia nella sconfitta del 4 dicembre, è abbastanza in forma, diciamo, pimpante diciamo questo termine, come reazione. Probabilmente si riuscirà comunque a riunire il suo partito e questo lo vedremo dopo le primarie. Lo danno tutti per favorito, io credo che è molto probabile che già al primo turno il 30 aprile venga rieletto come segretario del PD e lì vedremo se avrà le sue capacità comunque di tenere dentro gli altri due candidati e soprattutto le istanze che loro hanno portato, più che le persone in sé, cioè mi riferisco a Orlando e a Emiliano. Lì vedremo la capacità forse di un vero segretario di partito, senza andare oltre leader, eccetera, almeno un segretario di partito a questo punto se lo dovrà porre.
Durante gli ultimi appuntamenti politici lei è stato vicino ai radicali, in particolare candidandosi a consigliere comunale a Milano alle scorse amministrative per Marco Cappato, sindaco. Cappato che nei giorni scorsi è stato protagonista di un'autodenuncia dopo aver scortato un ragazzo paraplegico sino in Svizzera per sottoporsi alla cosiddetta morte dolce. Il caso ha destato parecchia discussione nell'opinione pubblica. La politica a che punto è invece?
Guarda, c'è un progetto di legge in discussione alla Camera, so che è andato in aula, quindi in corso di votazione. Ovviamente posizioni molto divergenti, però c'è un buon consenso di questo testo che tende a regolamentare il cosiddetto trattamento biologico, per essere decise le disposizioni anticipate di trattamento, che viene utilizzata questa sigla DAT, che forse non è tutti così nota. Per chi se la sente, tutto in base volontaria, però può dare indicazioni in maniera appunto anticipata di non procedere con certe forme di accanimento terapeutico in caso in cui nella fase terminale della propria vita non ci siano speranze di miglioramento della qualità della vita e magari si è incontro a profonde sofferenze, ma che in quel momento ovviamente non si possono fare scelte di altro tipo. Quindi credo che questa libertà di scelta del singolo individuo, credo che in maniera molto laica a questo punto vada lasciata. È chiaro che chi fa prevalere il proprio orientamento religioso fa fatica e sinceramente lo capisco, perché anch'io non lo faccio con leggero, così io sostengo questa scelta e questa posizione. Lunedì scorso ho iscritto anche l'associazione Luca Coscioni, proprio di cui il tesoriere è il Marco Cappato, proprio per dare per quanto possibile il mio sostegno a questa lotta. Mi sembra il testo della Camera abbastanza equilibrato, senza fughe davanti e che porta a un dibattito. Mi auguro che finisca breve alla Camera e che quindi, arrivando al Senato, faremo di tutto per portarla avanti.
È difficile non chiederle dei suoi ex colleghi del Movimento 5 Stelle. Fra i primi motivi di dissidio con loro, poco dopo la sua elezione a senatore, ci fu un differente punto di vista sulle alleanze, cui lei guardava favorevolmente. E alla luce della legge elettorale attuale, è giusto che i grillini continuino ad escludere soluzioni di compromesso per poter ambire alla guida del Paese?
Ma io credo assolutamente di no, a parte che tante volte qui i miei colleghi, invece di capire che sono in un Parlamento, quindi la parola stessa indica che bisogna parlarsi e quindi dialogare, ma qualcuno dice che si credono di essere in un urlamento, perché più che un urlo fisico, verbale, non è una metafora, è la realtà, no, non avviene purtroppo. Detto questo, credo che sì, assolutamente, il problema se lo stanno ponendo, e se lo stanno anche ponendo, qualche uscita pubblica anche dell'onorevole Di Maio, il vicepresidente della Camera, si è stata già espressa, poi qualcuno poi fa un piccolo retromarcia, poi il tema ritorna, e i candidati ideali, credo, per future alleanze sono i gruppi che stanno proponendo in maniera antagonista e populista, come sono anche adesso anche la Lega Nord o altre forze che magari con un proporzionale puro potrebbero anche entrare malauguratamente in Parlamento, e faccio riferimento magari, che non so, Forza Nuova. Mi auguro di no, però questi gruppi estremisti in questa situazione di crisi abbastanza profonda ancora della democrazia rappresentativa rischiano di essere confermati e anzi entrati in Parlamento. Io credo che questi possano essere i possibili candidati. Mi auguro che non avvenga, ma credo che può essere nelle cose. Il problema delle alleanze assolutamente va posto, è stata all'epoca una reazione esagerata a un tema che poi si sta ponendo, e qualche caso, anche il piccolo caso a livello locale, in effetti di qualche accordo c'è stato, quindi penso che vedremo un po' cambiare l'atteggiamento nel corso dei prossimi mesi.
E tornando a Renzi, lei in passato è stato protagonista di voti decisivi per garantire la fiducia al suo governo. Come ha vissuto la debacle referendaria?
Ma io l'ho vissuta da una parte serenamente, perché io mi sono anche speso a favore del sì alla riforma, e quindi con amarezza, però cioè anche serenamente, perché penso che andava fatta, non mi pento del mio appoggio. La vedo un po' come un'occasione perduta per l'Italia, per modernizzare, per velocizzare un processo legislativo. Io lo vedo molto più da un punto di vista tecnico. Tecnicamente portava dei miglioramenti, anche la differenziazione, appunto, creando un Senato, si pensava una specie di Senato delle regioni, appunto le istanze territoriali, che qua in effetti non arrivano, pur essendo noi, e lo dice l'articolo 57, il Senato viene eletto su base regionale proprio perché il Senato deve portare le istanze regionali, ma noi di fatto qui non rappresentiamo, non c'è nessuna modalità particolare, essendo completamente paritario, quello che succede alla Camera succede anche qui, gli stessi provvedimenti, quindi dov'è la particolarità delle esigenze regionali che vengono portate qui? Non ci sono, e queste invece peculiarità sarebbero venute fuori tramite un Senato delle regioni. Comunque adesso non parliamo più di cose che non sono andate, però credo che per l'Italia sia veramente un'occasione perduta, e per parecchio tempo, qualcuno parla 20 in realtà, non se ne parlerà più, io sono più ottimista, però comunque qualche anno passerà prima che qualcuno voglia riaffrontare un tema che a questo punto sta diventando sempre più urgente, ma anche sempre più spinoso.
E a proposito di referendum, a fine maggio è stato confermato quello sul Jobs Act. Non le sembra che tutti i punti forti dell'esecutivo Renzi stiano mano a mano crollando, denotando un triennio molto complicato dal punto di vista dei risultati ottenuti?
Di fatto diciamo che insomma dovrebbe esserci due referendum che non sono precisamente specificamente legati al Jobs Act, perché quello sui voucher fu creato addirittura dal governo Berlusconi nel 2003, quindi diciamo sono state solo delle modifiche in due sensi, nel primo momento di allargamento durante il governo Renzi, ma alla fine del governo anche di maggiore controllo, quindi aumentando la tracciabilità di questi strumenti eccetera, quindi non imputerei un fallimento del governo Renzi questo referendum. L'altro referendum sulla maggiore responsabilità degli appaltatori nei confronti dei lavoratori, no? Quindi prendendosi carico anche di responsabilità dei subappaltanti, credo che anche questo sia un tema insomma che al di fuori delle specifiche responsabilità in positivo o in negativo del governo Renzi, quindi io mi metterei un po' da parte. Ecco, chiaramente sono argomenti importanti cui viene chiesto ai cittadini di esprimersi, e in questo senso sono sempre benvenuti, poi vediamo se invece basterà questa minaccia di chiamare i cittadini al voto a evitarli con un intervento legislativo adeguato. Ecco, questo lo vedremo, penso, nei prossime settimane, non più tardi, perché altrimenti verranno indetti per questa data del 28 maggio, che poi si avvicina molto fino in fine del periodo scolastico in Italia, si avvicina il ponte del 2 giugno, credo che potrebbe anche dare molto fastidio alle famiglie. Io mi sono anche occupato di questo aspetto, mi è stato segnalato da tanti genitori, da tanti anche presidi, di questo fastidio si dà alle scuole, per cui si chiudono per 3-4 giorni, magari un momento finale come quello della chiusura dell'anno scolastico, quindi io spero che anche solo per questo motivo non venga fatto, ma soprattutto perché venga modificato in positivo le leggi.